Stefano Liberti, buongiorno.
Buongiorno.
E benvenuto qui nel Posto delle Parole per raccontare di un posto, è scritto, penso, a lettere maiuscole, cioè il posto è la terra. E lei che è giornalista, scrittore, tra l'altro ha pubblicato lo scorso anno Terra Bruciata, come la crisi ambientale stia cambiando l'Italia e la nostra vita. Ma a proposito di lettere minuscole o maiuscole, io vorrei che tra tante leggi che ci sono nel mondo, tantissime, forse persino troppe, ci fosse una norma che definisse una volta per tutte che quando noi, Stefano Liberti, parliamo, scriviamo la parola terra, la scriviamo con la T maiuscola, ma proprio per rispetto, anche è una cosa piccola. Cosa ne pensa?
Ma penso che è un'ottima suggestione. Noi non abbiamo grande rispetto in quanto specie Homo sapiens della terra che ci accoglie, no? È una casa che noi dovremmo trattare con cura, perché siamo, come dire, siamo ospiti di questa, e siamo parte e siamo ospiti allo stesso tempo. Eppure noi violentiamo la terra, la cerchiamo di, come dire, cerchiamo di dominarla in qualche modo. Negli ultimi 50 anni potremmo dire che l'essere umano ha avuto l'arroganza di voler ridurre la natura, gli ecosistemi sotto il proprio dominio. E quello che sta succedendo oggi è che, come dire, la terra come pianeta, gli ecosistemi, la natura si stanno ribellando a questo dominio, e ci stanno presentando il conto. È successo con la pandemia del Covid-19, sta succedendo in modo anche molto più grave, anche se più graduale, con la crisi climatica, che sta presentando il conto con una quantità mostruosa di eventi estremi, di ondate di calore, di livelli dei mari che si alzano. Ecco, quello che sta succedendo oggi ci dovrebbe portare a invertire il corso, a invertire la tendenza, e quindi ad avere appunto maggior rispetto. Quindi quello che dici tu di, come dire, rispettare la terra in modo, quasi religioso, direi, potrebbe essere un punto di partenza. Noi siamo parte della terra, non siamo i dominatori della terra.
D'altra parte, la parola religione, Stefano Liberti, se andiamo dentro, il significato è qualche cosa che ci lega, no? Religio. E quindi diventa veramente una forma sostanziale. Noi alla terra, che ci piaccia o no, siamo legati. Di questo e di tantissimi altri argomenti, ma in particolar modo della nostra sovranità alimentare che è a rischio, si dibatterà oggi a Lucca, il Pianeta Terra Festival. Stefano Liberti insieme con Carlo Petrini e Laura Montanari. Ecco, partiamo proprio da questo dato, che ormai è un dato di fatto, che è a rischio anche l'agricoltura, è a rischio anche il cibo, è a rischio l'alimentazione, che sembravano fino a poco tempo fa delle cose fantascientifiche. Oggi come oggi, quando il mare, per esempio, entra nel fiume Po, modifica sostanzialmente il paesaggio, ma non è semplicemente una modificazione del paesaggio. L'agricoltura oggi come oggi deve ricorrere dei sistemi, perché il clima, essendo cambiato, bisogna fare qualche cosa. Quindi questa sovranità alimentare dove sta andando?
Ma noi intanto abbiamo la percezione che la crisi climatica non ci riguardi da vicino, no? Se ci pensi, c'è sempre questa idea che sta colpendo paesi lontani, no? Oppure colpirà le prossime generazioni, no? Si dice che bisogna fare qualcosa per le future generazioni. In verità sta accadendo ora e qui in Italia, e questo, la siccità di quest'estate ce l'ha dimostrato in modo evidente, in modo chiarissimo, e sta colpendo i nostri beni primari, nel senso che l'agricoltura italiana ha subito quest'anno, ma in realtà l'ha subito anche negli anni passati. È un processo ormai tendenziale che ci racconta che la nuova realtà sta subendo una crisi senza precedenti, proprio perché lo scenario climatico è cambiato, e quindi il modo di produrre a cui noi eravamo abituati non possiamo più portarlo avanti. Tu facevi l'esempio della risalita del cuneo salino nel fiume Po. Il fiume Po, essendo che c'è meno acqua nel fiume, e in generale c'è stata meno acqua quest'anno ma anche negli anni scorsi, ed essendo che i livelli del mare si stanno gradualmente alzando, succede che dentro il fiume risale l'acqua salata del Po, l'acqua salata del mare Adriatico, e quindi questa risalita desertifica tutta l'area agricola che è intorno alle rive del fiume e non permette più di produrre. Ma in generale tutto il bacino padano quest'anno, che è il principale polo produttivo agricolo d'Italia, oltre ad essere il principale polo produttivo d'Italia, c'è stato un calo di rese spaventoso, che ci racconta che appunto la nostra sovranità alimentare è a rischio, perché, come dire, quando si produce meno cibo, c'è meno cibo a disposizione della popolazione. Questa cosa, tuttavia, ed è questo l'interrogativo che io vorrei porre, questa cosa non si vede, non se ne parla. Non se ne parla a livello di opinione pubblica, non se ne è parlato durante la campagna elettorale che si è appena conclusa, ma soprattutto non si vede al supermercato. Quando tu vai al supermercato non c'è questa percezione di crisi, c'è tutto perché noi importiamo, facciamo arrivare. Ma io penso che una maggiore, come dire, una maggiore percezione potrebbe aiutare anche alla, come dire, alla risoluzione dei problemi, perché c'è un dato, il cambiamento del meccanismo di produzione non è che fa sì che non ci sono più prodotti, ma che i prodotti sono diversi. E faccio un esempio che secondo me è abbastanza calzante. Quando c'è meno acqua, come è successo quest'anno appunto nella zona della Pianura Padana, la frutta viene più piccola perché c'è meno acqua. Quindi, per esempio, le pere, che sono prodotte nella provincia di Ferrara, Ferrara è il principale polo produttivo di pere di tutta Europa. Ecco, è successo che quest'anno, a causa della carenza d'acqua, le pere sono di calibro più piccolo, come si usa dire. Il calibro è, diciamo, una misura che misura il diametro, ecco. Le pere di un certo calibro non sono vendute dai supermercati, perché noi siamo abituati ad avere della frutta grande, di un certo tipo, bella, lucida, no? Ecco, quando, diciamo, le condizioni climatiche sono di un certo tipo, le pere vengono più piccole, ma non sono meno buone, sono semplicemente esteticamente meno belle. Ecco, io penso che se noi dicessimo che, come dire, siamo dentro una crisi e che quindi non ci possiamo più permettere di scartare del cibo semplicemente per le sue caratteristiche estetiche, perché lo scarto che prima era il 10%, cioè le pere cosiddette di piccole fuori calibro, ma lo stesso discorso si può fare per le arance, per i kiwi, per le mele, ecco, le pere fuori calibro prima erano il 10%, oggi sono il 50%, forse dovremmo cambiare i meccanismi di percezione del cibo che mangiamo e quindi anche quelli di commercializzazione.
E quindi qualcuno deve dircelo, no? Stefano Liberti, che quando noi andiamo al supermercato, molto bella, efficace l'immagine che ci ha recanato Stefano Liberti, crisi climatica, crisi dappertutto, entro il supermercato, c'è veramente una parata di cose, una più seducente dell'altra, quindi è un altro mondo, un mondo vetrinizzato. Ecco, e dicevo, qualcuno ce lo deve dire, ce lo deve sbattere in faccia questa cosa. Ora, io credo che se la comunicazione oggi non è importante, importantissima, ci riempiamo la bocca di storytelling e narrazioni. Non sarebbe, per esempio, interessante che le stesse catene di supermercati, che sono un punto di riferimento importantissimo per la comunicazione, cominciassero anche loro a ragionare sul fatto che se io ti presento una pera o una mela di calibro inferiore, cioè più piccola, non è una cosa cattiva, è perché il mondo deve essere rispettato, ergo non dobbiamo buttarla, quindi la mettiamo in vendita. Io penso che comunicare questo sia anche molto seducente per chi fa questi lavori di pubblicità.
Io penso che le catene di supermercati abbiano quasi un dovere morale di fare questa cosa. Dal momento che oggi in Italia più del 70% degli acquisti alimentari si compiono in un esercizio della grande distribuzione organizzata, cioè dentro il supermercato, e quindi il supermercato determina fortissimamente anche i meccanismi di produzione agricola, ha un forte impatto su come vengono prodotte le cose nei campi, perché sono i supermercati a poi alla fine a venderli in gran parte, credo che abbiano un dovere morale di raccontare questa cosa, cioè di dirla e di facilitare questa transizione verso un meccanismo di consumo che sia più rispettoso di quello che accade veramente nei campi. Perché poi, se ci pensi, no, è assurdo pensare che tutte le mele, tutte le arance, tutte le pere debbano essere tutte belle e tutte uguali. Perché non parliamo di prodotti che vengono fatti dentro una fabbrica con delle macchine, parliamo di prodotti della natura, che quindi per loro stessa natura, scusami la ripetizione, sono diversi. Ne verranno un po' più piccoli, un po' più grandi, un po' più storti, un po' più bitorzoluti, eppure noi nel supermercato li vediamo tutti uguali. E questa cosa effettivamente in realtà è totalmente controintuitiva, ma siamo assolutamente abituati a queste cose. Ti faccio un altro esempio, qualche tempo fa ero da un grossista di arance, no? E c'erano tutte queste arance che venivano da tutto il sud Italia, e poi c'era una macchina che serviva a passare la cera sulla frutta, sui frutti. E io ho detto al responsabile, ho detto, ma perché passiamo la cera sulla buccia? Perché per aumentare i giorni di conservazione, pensavo fosse un meccanismo, diciamo, di mantenimento. E lui mi ha detto perché le arance per venderle devono essere lucide. Cioè quello era un meccanismo che doveva semplicemente rendere il frutto esteticamente più bello. Però quello è un costo. Cioè noi, quel produttore, cioè quel commercializzatore, stava aumentando un costo, stava aggiungendo un costo semplicemente per una questione estetica. Ecco, questa è l'assurdità a cui noi siamo arrivati. Che noi buttiamo della frutta che è buona, la rendiamo più bella, ma magari non ci preoccupiamo che sia più buona. Ecco, questa tendenza qui, che è andata avanti negli ultimi anni, ormai da almeno una ventina d'anni, si fa così, deve essere assolutamente invertita, perché non ce lo possiamo più permettere. E mi permetto di aggiungere un'altra cosa, perché io ho molti rapporti con, diciamo, i responsabili dei supermercati, e loro dicono, no, la frutta è brutta, i consumatori non la comprerebbero, per questo siamo costretti a vendere frutta bella. E io dico loro, ma se voi andate invece nei mercati contadini, che sono una realtà in una straordinaria crescita in Italia, con uno straordinario successo, in cui il produttore vende direttamente al cittadino consumatore, vedete come lì si vende tutta la frutta di tutte le dimensioni, o la verdura di tutti i tipi, storta, brutta, di colori strani, semplicemente perché lì c'è il produttore che la racconta. Tu vedi la faccia della persona che produce, che ti dice, ma è ovvio che queste mele sono tutte diverse, perché le mele sono tutte diverse, le pere sono tutte diverse. Ecco, il supermercato dovrebbe semplicemente avere il coraggio, dal momento che ha una potenza di fuoco importante, dovrebbe avere il coraggio di fare la stessa cosa, cioè di dire, quest'anno questa partita di mele è un po' ammaccata, ma non che non sia buona perché c'è stato un po' di vento, oppure perché c'è stata una grandinata che non l'ha distrutte le mele. Io non dico che bisogna vendere, diciamo, della frutta rovinata irrimediabilmente, ma che comunque ha prodotto dei piccoli danni estetici che non compromettono però le proprietà organolettiche, il gusto e via dicendo.
Una campagna pubblicitaria che ricordo molto bene perché è stato un caso straordinario della mela Melinda, se non ricordo male, o comunque un prodotto
Sì.
delle mele dell'Alto Adige. Era uscita una campagna pubblicitaria raccontando proprio le mele che dovevano essere vendute anche se danneggiate dalla grandine, e credo che sia stato un ottimo passo avanti. Vorrei però toccare, Stefano Liberti, ancora un argomento, perché mentre parlavi di questa cosa mi è venuto in mente tutti i programmi di cucina che ci sono in televisione, sono veramente tanti, ed è lì un altro canale importante di comunicazione. Lì c'è un'altra vetrinizzazione, cioè a dire, lì la frutta è sempre bellissima, non si vede mai uno sporco di terra perché non si deve vedere. Ora, se noi continuiamo a vedere tutte queste cose qua, no, dal punto di vista semplicemente estetico, ci facciamo un'altra idea della natura? I bambini probabilmente non sanno com'è effettivamente una carota, quando le vedono al supermercato sono altra cosa.
Io credo che purtroppo negli ultimi anni si è venuta a creare una distanza fisica tra chi produce il cibo e chi lo consuma, anche perché le filiere si sono straordinariamente allungate. Cioè noi consumiamo cibo che viene dall'altra parte del mondo anche per ragioni insensate. Cioè, che noi, è ovvio che noi le banane le dobbiamo importare dal Centro America perché da noi non crescono, o meglio, ancora non crescono. Poi vediamo con i cambiamenti climatici cosa succederà. Però ci sono, noi importiamo anche pomodori dalla Tunisia, le mele, le pere, importiamo delle cose che sono prodotte anche da noi. Quindi questa cosa, l'allungamento delle filiere ha prodotto una distanza fisica tra appunto chi produce e chi consuma il cibo, che diventa però anche distanza cognitiva. Effettivamente le nuove generazioni, i bambini di oggi non sanno da dove viene il cibo, non sanno come cresce il finocchio o come cresce la pera o la mela o l'arancia, semplicemente perché non le vedono queste cose e perché vengono presentate, come dicevi molto efficacemente te, in modo vetrinizzato, no? Quindi sono sempre belle, sembra che appunto sembra che escono dalle fabbriche o che nascano in vetrina, che nascano già con la plastica intorno, diciamo. Ecco, forse bisognerebbe partire dalle scuole, da un'educazione alimentare, un'educazione ambientale, e dire e raccontare ai bambini di oggi che non lo sanno perché non lo vedono, come cresce il cibo, con tutte le sue complessità, ma anche le sue bellezze, perché poi è straordinario la bellezza della natura. E partendo dalle scuole si potrebbe fare una grande rivoluzione culturale, cioè dire il cibo viene prodotto in questo modo, segue queste stagionalità. Ecco, questo è un altro tema, no? Quando vai al supermercato c'è sempre tutto, in tutti i mesi c'è sempre tutto. Noi quando eravamo bambini, io ricordo che c'era la stagione dei pomodori, cioè in estate arrivavano i pomodori e poi d'inverno c'erano le arance e poi c'erano le varie verdure che segnavano in qualche modo anche come dire, i ritmi delle stagioni. Oggi tu entri al supermercato c'è sempre tutto, perché quello che non c'è, perché le stagioni sono state allungate a dismisura anche grazie ai meccanismi delle serre, ma soprattutto quello che non c'è, noi lo importiamo dall'altro capo del mondo, dall'emisfero australe. Allora io dico, ma c'è veramente bisogno di avere le arance d'estate importandole dal Sudafrica con un dispendio di ambientale pazzesco? Ovviamente per avere sempre tutto, ma non è più bello avere quelle cose quando ci sono e aspettare, sapere aspettare. Mi fa pensare l'altro ieri ero in Tunisia, no? Era un ristorante e ho detto, ma ce l'avete il polpo? C'era un piatto con il polpo, mi fa, no, no, il polpo non è stagione,
Ma che
perché noi
bello!
non iniziamo. A fine ottobre comincia la stagione del polpo. Io ho detto, ma cioè, è bellissima questa cosa. Datemi quello che c'è oggi che sono qui e fra un mese ci saranno cose diverse. No? Ecco, noi a questa cosa non siamo più abituati e penso che abbiamo perso qualcosa, perché abbiamo perso, per ritornare a tutto quello che ci dicevamo all'inizio, il contatto con il pianeta e con la natura. L'abbiamo perduto. Pensiamo che siamo dei onnipotenti che possono avere tutto. E non è così. Non è
Abbiamo
così.
perso noi stessi, in sostanza. Io vorrei ricordare ai nostri ascoltatori il libro di Stefano Liberti pubblicato da Rizzoli, Terra bruciata, come la crisi ambientale sta cambiando l'Italia e la nostra vita, pubblicato da Rizzoli, come dicevo. Ecco, però Stefano Liberti, io non pretendo che in questa conversazione, con mille altri appuntamenti dedicati a questo argomento, si debba rivoluzionare il mondo. Non succederà mai. Però io mi chiedo a volte, che cosa ne è di tutte queste parole che si dicono, si ascoltano? Riusciranno mai a incidere, a informare, ma nel senso del verbo informare, non tanto perché io lo so, ma informare vuol dire formare dentro. Riusciranno mai?
Ma questa è un po' l'ambizione che tutti noi coltiviamo. Io devo dire che ovviamente mi diverto molto andare in questi festival, c'è sempre molta gente, però mi diverto di più, lo devo dire, cioè lo devo confessare, andare nelle scuole, perché lì mi sembra che il nostro lavoro abbia più senso, perché ovviamente in un festival come quello bellissimo che è curato da Stefano Mancuso, che si sta svolgendo a Lucca in questi giorni, tu c'hai già gente che in qualche modo è sensibilizzata al tema. E quindi c'è un livello di discussione ovviamente più alto, ma tra persone che, come dire, la pensano più o meno nello stesso modo. Quando vai nelle scuole tu c'hai delle menti un po' più vergini, no? E quindi quando riesci ad accendere una luce negli occhi del ragazzo o della ragazza che ti sta ascoltando, ti sembra, a me almeno sembra, come dire, di fare qualcosa di più importante. Perché in qualche modo getti dei semi che poi possono germogliare nel futuro. E quindi, come dire, è un lavoro che è pieno di senso, ecco. Il che non vuol dire che è meno pieno di senso andare nei festival, nelle discussioni, però, come dire, ti restituisce un'energia diversa, ecco. Non so se mi sono spiegato.
Certo, senso non solo come significato, ma senso come direzione, direzione verso il futuro. Prima di salutarci, Stefano Liberti, qual è il libro che ti fa compagnia in questi giorni?
Sto leggendo un libro, un giallo in realtà, di Petros Markaris, Ultime della notte, le prime indagini del commissario Costa Sciaritos. Non so perché lo sto leggendo, l'ho trovato, sai come succede per caso, no? Sono questi libri che compri a un certo punto, che poi magari dopo anni trovi nella tua libreria, e me lo sono portato in viaggio perché sto viaggiando in questi giorni, e devo dire è un libro leggero ma profondo allo stesso tempo, per cui mi sta piacendo molto.
Grazie davvero per tutto quanto, Stefano Liberti, e buon lavoro.
Grazie a te, Livio, a presto.